La Bulgaria, paese recentemente entrato nell'area Schengen, intende dimostrare a Bruxelles di saper controllare le proprie frontiere, specie quelle con i paesi dai quali transitano i migranti. Le politiche migratorie europee continuano a mietere vittime anche in questa zona dell'Unione, dove a fine anno sono morti 3 ragazzini minorenni provenienti dall'Egitto. Ad attivisti ed attiviste era stato impedito dalla polizia di frontiera di raggiungere la loro posizione. I cadaveri sono stati ritrovati dopo pochi giorni il tentativo di soccorso. I loro corpi erano parzialmente mangiati dagli animali. La frontiera tra Bulgaria e Turchia è da anni percorsa da flussi più o meno consistenti di persone che tentano di attraversare quel confine e di raggiungere la fortezza Europa da Oriente. Queste persone provengono principalmente dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan, dal Pakistan, ma anche dalla Tunisia, dall'Egitto e dal Marocco. Le politiche migratorie europee hanno trasformato le frontiere di terra e di mare in veri e propri tritacarne autorizzati, che mettono le persone in pericolo e poi ne omettono il soccorso, rendendosi di fatto dirette responsabili della loro morte. Pochi giorni prima dell'episodio che vi abbiamo raccontato, quello che ha portato alla morte di questi 3 ragazzini egiziani, un gruppo di attivisti, tra cui 3 insegnanti torinesi, era stato fermato ed arrestato per aver chiamato un'ambulanza per soccorrere altri ragazzi che stavano per morire assiderati. Si sono guadagnati un po' di galera bulgara, ma sono riusciti ad impedire che questi ragazzi morissero. E noi siamo collegati con Virginia, che è una delle 3 insegnanti torinesi che hanno partecipato a questa lotta, e con lei vogliamo farci raccontare un po' come sono andate le cose. Ciao Virginia.
Ciao, buongiorno.
Allora, raccontaci un po' come avete deciso di andare, perché la Bulgaria e che cosa è successo.
Certo, allora dunque, diciamo che il collettivo Rotte Balcaniche opera appunto nei Balcani già da diversi anni, prima in Bosnia, adesso in tempi recenti ci siamo spostati in Bulgaria perché appunto ci raggiungevano racconti da parte delle persone in movimento riguardo alla durezza del confine della frontiera bulgara con la Turchia, che appunto ci veniva descritta e poi abbiamo potuto toccare con mano in questi mesi come uno dei passaggi più atroci del game. E quindi appunto come collettivo si è deciso di spostare le attività nella zona meridionale del paese, inizialmente, ma anche ancora tuttora, continuando con le distribuzioni, un'assistenza molto varia, diciamo che va dall'assistenza psicologica, materiale, legale alle persone appunto rinchiuse nei campi. E poi successivamente appunto l'idea del collettivo è stata quella di attivare questa specie di safe line, quindi un numero da chiamare che viene fatto circolare appunto nei campi, ad esempio il campo di Armalli, e che permette alle persone in movimento che hanno attraversato il confine tra Turchia e Bulgaria di contattare il collettivo e venire soccorsi appunto nei casi più estremi, più difficili del loro attraversamento. Per me è stata la prima volta in cui sono appunto scesa in Bulgaria a collaborare con questa attività, mentre invece per i miei 2 colleghi era appunto un'esperienza già consolidata. Però diciamo per tutti e 3 la novità di questa discesa è stata appunto questa della detenzione che abbiamo subito la notte tra il 24 e il 25 dicembre.
Ecco, raccontaci un po' com'è andata.
Sì, dunque, allora, quello che è successo diciamo, nella prima fase è stato abbastanza standard, nel senso che attraverso questa safe line abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso da parte di 3 ragazzi marocchini, molto giovani, diciamo intorno ai 20 anni, che si trovavano in una zona che è quella di Malko Tarnovo, che è appunto una zona nel sud del paese, che ci hanno contattati, come di solito accade, nel tardo pomeriggio, nella sera. Molte chiamate in realtà arrivano anche a notte fonda, quando ovviamente le condizioni si fanno più critiche, più difficili per le persone che si trovano appunto a volte proprio disperse in questi boschi molto vasti, molto, molto duri, con un inverno assolutamente rigido. Quindi anche appunto nel tardo pomeriggio del 24 abbiamo ricevuto questa richiesta di aiuto, ci siamo mobilitati immediatamente e con la macchina nel giro di un paio d'ore, perché comunque le distanze non sono poche, abbiamo raggiunto la posizione che ci era stata inviata da questi ragazzi. E come prassi abbiamo chiamato il 112, quindi il numero che dovrebbe far intervenire l'ambulanza bulgara, ma che invece quasi sempre fa poi intervenire la border police, nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi, una volta segnalata la nostra presenza appunto sui luoghi, interviene la border police e non l'ambulanza che sarebbe necessaria. Nel caso di quella sera specifica in realtà è anche comparsa l'ambulanza per una breve mezz'ora facendo un check-up molto sommario, in realtà non sappiamo neanche bene cosa sia successo dentro questa ambulanza, abbiamo solo visto i ragazzi entrare e uscire, insomma, e però venire poi fondamentalmente riabbandonati lì dove eravamo noi, dove era anche la border police, con la quale appunto abbiamo passato un paio di ore fondamentalmente sotto la neve a bordo strada ad aspettare di poterci muovere ed essere quindi poi trasferiti nella stazione di polizia insieme alle persone in movimento, insieme a questi tre ragazzi marocchini che, come anche dicevi tu, erano fondamentalmente in uno stato molto precario, un grande rischio di assideramento, in particolare uno di questi ragazzi, quando li abbiamo trovati, quando siamo andati loro incontro, era veramente, diciamo, in una grande situazione di pericolo di vita. E poi finalmente appunto dopo ore e ore di attesa immotivata fondamentalmente, in cui continuavano ad arrivare pattuglie che però non agivano se non intimidendoci e richiedendoci ripetutamente i documenti, siamo stati poi tutti traslati alla stazione di polizia.
Voi e anche i ragazzi?
Sì, in automobili diverse, però appunto li abbiamo poi ritrovati alla stazione e due di noi, come forse appunto avrete potuto leggere, sono stati ammanettati dalla polizia, e però appunto diciamo felicemente ci siamo ritrovati tutti quanti lì, che è stato, dico felicemente, può sembrare paradossale per chi ci ascolta, ma è stato veramente un bel momento quello di ritrovarci lì, perché cosa succede? Che il rischio nel momento in cui il collettivo, ma anche NMK, che è quest'altra associazione che opera con noi in Bulgaria, nel momento in cui non riusciamo a intervenire, se interviene la polizia da sola, non sorvegliata, diciamo non vista, queste persone di solito poi subiscono la pratica del pushback. Quindi il fatto di ritrovarci tutti quanti è stato comunque un piccolo successo, diciamo.
Sì, nel senso che non li avevano mollati lì o direttamente portati alla frontiera, ma li avevano portati assieme a voi, che forse il fatto che voi foste testimoni, che avreste potuto comunque parlare, può aver influito?
Assolutamente, assolutamente, cioè la pratica è proprio questa, di esserci, di testimoniare con i nostri occhi, di difendere con i nostri corpi, perché altrimenti queste persone, quando vengono intercettate, vengono appunto o abbandonate e soprattutto durante questi inverni così rigidi condannate alla morte fondamentalmente, oppure altrettanto frequentemente respinte in Turchia, fatte passare attraverso la fence, attraverso la barriera e proprio fisicamente ricacciate indietro. Quindi è fondamentale la presenza di occhi privilegiati, di occhi occidentali che appunto garantiscano l'applicazione di queste leggi, ovviamente peraltro ingiuste, ma almeno che limitino il rischio di pushback.
Voi vi hanno tenuti per tutta la notte in carcere, giusto?
Sì, esattamente. Appunto, quando la prima pattuglia della Border Police, della Polizia di Frontiera è arrivata, erano all'incirca le 8 e secondo i verbali che poi ci sono stati rilasciati, la nostra detenzione è iniziata a quell'ora. Siamo stati poi portati invece in carcere intorno alle, insomma, in tarda serata, e ci hanno lasciati appunto, ci hanno rinchiuso per tutta la notte, sottoponendo due di noi a degli interrogatori, e poi appunto la condizione della detenzione come sono già state descritte in altre sedi, quindi
sì, no, ma raccontaci, perché gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout non le hanno sentite.
No, appunto, questa stanza spoglia in cui c'erano soltanto due o tre sedie rotte, non c'è stata data acqua, non c'è stato dato cibo, c'è stato permesso a un certo punto durante la notte di usufruire del bagno. Nella stazione di polizia ci sono più di un bagno, mentre è stato scelto recentemente quindi di farci adoperare il bagno al piano interrato, dove ci sono queste quelle che noi probabilmente pensiamo siano celle, perché sono appunto delle porte con delle lastrone di ferro senza spioncino nell'interrato, e sempre appunto questo piano, c'è questo bagno indescrivibile, insomma, che viene volontariamente lasciato in quelle condizioni indecenti proprio per acuire anche il senso di degradazione delle persone che saranno costrette a usufruirne. Quindi appunto questa lunga notte, peraltro segnata dal freddo, perché anche le finestre della cella non erano gli infissi, quindi era impossibile chiuderle, e niente, abbiamo aspettato appunto al mattino, quando poi un'ora prima del nostro rilascio ci è stato appunto portato del cibo e dell'acqua, ma a quel punto diciamo era fondamentalmente inutile, perché stavamo per essere rilasciati. E forse una cosa appunto di cui non si è parlato, perché in quel momento eravamo soltanto in due dentro la cella, visto che le altre due persone stavano venendo interrogate, ad esempio a un certo punto è stata aperta, è stato fatto entrare un cane, che era un cane della polizia, in quel momento diciamo non stimolato alla ricerca, diciamo non stimolato all'attacco, però comunque ai nostri occhi è stata l'ennesima azione, anche se pur leggermente intimidatoria, nel senso che vedere entrare un cane della polizia in una cella non è mai rassicurante, ecco.
Ah, per niente. Insomma, tutta una serie di umiliazioni, pressioni, insomma, allo scopo di farvi passare la voglia di tornare di nuovo lì.
Sì, sia appunto dal punto di vista psicologico, ma anche proprio dal punto di vista pratico, nel senso che nel momento in cui abbiamo passato tutta la notte in stato di fermo, abbiamo rischiato di non poter soccorrere altre persone. E questo poi ricade anche sulla giornata successiva, nel senso che significa appunto perdere tempo in spostamenti, perdere energie. La polizia sa benissimo che questi fermi sono illegali, infatti finora quantomeno, questa pratica del fermo è iniziata più o meno da settembre, finora non sono mai andati oltre le 24 ore, perché appunto avrebbero poi bisogno della convalida del giudice per essere protratti. Però sono efficaci nella misura in cui appunto rendono più difficile portare avanti il nostro operato, proprio anche dal punto di vista materiale, al di là del punto di vista psicologico.
Ma sono illegali o sono come da noi, che entro le 24 ore servono per identificarti, capire chi sei, e quindi solo dopo sono obbligati a rilasciarti?
Ma allora, io penso che abbiano molto chiaro ormai chi sono le persone che operano lì in questa zona di Malco Tarnovo. Credo che appunto sia principalmente la finalità quella del minare l'operazione. Durante gli interrogatori abbiamo potuto notare che c'è ancora un po' di confusione sulla nostra presenza lì, nel senso che alcuni poliziotti sono effettivamente, credo sinceramente, convinti che anche noi ci sia degli smugglers, dei trafficanti umani. Viceversa ci sono appunto altri poliziotti che pensano semplicemente che dovremmo lasciarli liberi di operare, di fare i loro traffici, di fare i loro pushback, e insomma dovremmo rimanere nel nostro paese, ecco. Quindi anche un po' di fastidio legato a questi occidentali, più occidentali, che vengono a immischiarsi in questioni che loro vorrebbero gestire in maniera totalmente autonoma e indisturbata, ecco.
Ok, io poi qualche giorno dopo c'è stata invece la vicenda che ha visto un epilogo decisamente tragico, perché nonostante fosse stata segnalata la posizione di tre ragazzi egiziani, non ci sono andati e quindi hanno impedito di andarci quelli che ci volevano andare, e alla fine questi sono stati trovati morti, assiderati, i cadaveri mangiati in parte dagli animali, quindi una vicenda terrificante. E hanno anche fermato un ragazzo di No Name Kitchen, Nicolas, che poi ha testimoniato in la sua esperienza su alcuni media di movimento. Ecco, tu hai seguito anche questa vicenda?
Io ero nel team, diciamo, del collettivo che appunto quella notte ha cercato di raggiungere queste posizioni e queste persone, che ci tengo a dirlo, erano in uno stato chiaramente ancora più grave del caso che ho appena raccontato. Ci sono arrivati appunto dei video, delle foto che mostravano delle situazioni appunto drammatiche dal punto di vista sanitario. E quindi appunto sia noi che Nanen Kitchen abbiamo cercato di raggiungere queste posizioni venendo fermati un numero indefinito di volte dalla border police. In uno di questi casi la border police aveva anche il volto coperto dai balaclava, e quindi ne abbiamo provato più che abbiamo potuto, insomma, raggiungere queste persone. Nel frattempo, appunto, cercando anche tra virgolette di collaborare con la polizia, con le ambulanze, quindi fornendo le posizioni, insomma, ricalcando lo stato di salute di questi ragazzini, ma appunto è stato inutile perché ci è stato impedito di arrivare. E poi quello che abbiamo ricostruito nei giorni successivi è che almeno in uno di questi casi la border police potrebbe effettivamente aver raggiunto una di queste persone, e potrebbe, è possibile che l'abbia appunto lasciata morire lì, perché sono state ritrovate delle tracce di mezzi militari, e quindi una delle ricostruzioni possibili potrebbe essere proprio il mancato soccorso nonostante il raggiungimento della posizione.
Adesso anche perché se non sbaglio erano esattamente dove vi avevano comunicato che erano, quindi avendo voi comunicato alla polizia dove la posizione, la sapevano anche loro.
Sì, assolutamente. Quindi appunto i casi sono due, come abbiamo anche affermato nel nostro comunicato stampa: o la polizia non si è recata sui luoghi nonostante sapesse quali fossero le posizioni, oppure è andata e ha deciso di lasciar morire questi ragazzini. Parliamo di ragazzini adolescenti di 15-16 anni. E quindi poi nei giorni successivi ci siamo recati appunto noi a recuperare i corpi. E anche in questi frangenti, perché parliamo di 2-3 giorni di operatività, sono successe degli episodi inquietanti con la polizia. Appunto, un nostro compagno è stato costretto a caricare uno dei corpi sulle macchine della polizia, quindi toccando il corpo, che è ovviamente qualcosa di problematico sia dal punto di vista legale che poi dal punto di vista del trauma personale. E nel caso dell'ultimo dei 3 corpi che abbiamo rinvenuto, come dicevi anche tu, era stato poi gravemente danneggiato dagli animali, e quindi ovviamente adesso poi le famiglie sono arrivate in Bulgaria, stanno cercando di fare il riconoscimento dei corpi, e questo poi è anche un trauma per tutta la famiglia.
È ovviamente terribile quello che accade lungo le frontiere della fortezza Europa, e quello che continua a sorprendermi è che anche a parlarne, anche a raccontarlo, anche continuando a raccontarlo, sembra sempre che ci sia un muro di indifferenza nei confronti dei vuoti a perdere, delle persone nate nel posto sbagliato, delle persone per le quali non esiste dignità umana. E io mi auguro sempre che quando non si racconta in diretta, in cui le persone che si raccontano non sono i numeri, no? C'erano X persone annegate in mare, no? Ma sono persone in carne ed ossa che sono state viste, toccate, e di cui si è constatata la morte voluta, decisa, e io credo che sia molto utile raccontarlo, e quindi che sia molto utile che quello che fate, ma anche il fatto di poterlo poi raccontare per dare contezza a chi ci ascolta, che non siamo di fronte ad un'astrazione ma di qualcosa di molto concreto. Ecco, a me piacerebbe che chi ci ascolta immaginasse se i propri figli adolescenti di 14, 15, 16 anni si trovassero in una condizione simile e dovessero un giorno andarli a riconoscere. Ecco, questo mi sembra un aspetto, non voglio calcare la mano sui sentimenti, ma in un paese in cui persino la simpatia, il sentire insieme, no? La compassione, la capacità di avvertire il dolore degli altri è diventato qualcosa di assolutamente anestetizzato. Mi sembra importante invece che si cerchi di farlo sentire, di farlo avvertire, di farlo toccare con mano, al di là ovviamente della valenza politica che c'è nel cercare di battersi contro le frontiere, di bucarle, di dare una mano a chi lo sta facendo, ovviamente. Che cosa ritieni opportuno aggiungere prima che ci salutiamo?
Allora, ovviamente ti do ragione sul fatto che forse il piano più accessibile per chi ci ascolta è proprio questo dell'empatia, perché appunto parliamo adesso in questo caso specifico di ragazzini adolescenti, ma durante queste giornate che abbiamo trascorso appunto nei boschi abbiamo incontrato anche ragazzini ben più piccoli, 12 anni, 13 anni, che viaggiavano da soli. E anche questo però rimane un dato numerico, nel senso che secondo me la parte che è più difficile da capire è proprio l'atmosfera che si respira in quei luoghi, cioè un'atmosfera davvero di frontiera, di zona liminale, di zona grigia. Tutte queste aree nel sud del paese sono costellate di checkpoint, pattuglie della polizia, della border police, di Frontex che girano le strade, che pattugliano, che cercano appunto le persone in movimento per rispedirle in Turchia. Quindi è un clima quasi di guerra, e questo è molto difficile da sentire, però sarebbe importante che si capisse questo, cioè che davvero l'Europa è una fortezza circondata da un confine in cui lontano dagli occhi succedono delle cose terrificanti, insomma, delle cose che però accadono per volere dell'Europa, per volere delle nostre leggi.
Certo, infatti io toglierei il quasi, non è un clima di guerra, quasi di guerra, è un clima di guerra.
Sì, assolutamente, è proprio una zona di frontiera, come si potrebbe immaginare, tra appunto tra due mondi, tra due realtà che cercano di rimanere impermeabili, ma che poi ovviamente l'umanità continua invece a percorrere.
Ti ringrazio moltissimo, alla prossima, ciao.
Grazie.